La Chiesa Ambrosiana oggi, nella sesta domenica del suo avvento, celebra il dogma della Divina Maternità della Vergine Maria. È stato proclamato in lingua greca e si è stato sempre chiamato la Theotokos, cioè la madre del Figlio di Dio, la madre di Dio. Ecco perché c'è il colore bianco, ecco perché c'è una certa solennità oggi. Prima del Natale si celebra solennemente la gestante, che poi è la protagonista dell'avvento, che si avvicina a Betlemme per partorire. È importante che diciamo prima la gestante, perché i romani proclamano poi la puerpera, il primo giorno dell'anno. Come si è arrivati a capire e a definire che la Madonna è la madre di Dio? Voi dovete sapere che nei primi 5 secoli della Chiesa si doveva strutturare anche la teologia, la soteriologia, si doveva fare la sacramentaria, i dogmi, tutto. E allora c'erano delle scuole di teologia che approfondivano, testimoniavano, annunciavano. A volte queste scuole di teologia erano tra loro contrastanti. Il dogma di oggi richiede un po' di spiegazione su questo. Lo definisco, o meglio, farò i 2 punti la nostra meditazione. Il primo è il carattere storico e teologico, quindi mariano. Il secondo è la provocazione che ci arriva dalla parola di Dio, dalla messa di oggi. Come si è arrivati a capire che la Madonna è Theotokos? Si parte proprio da Gesù Cristo. C'erano 2 scuole di teologia circa la cristologia. Una faceva capo al vescovo Cirillo di Alessandria d'Egitto, l'altra faceva capo al vescovo Nestorio di Antiochia. La prima diceva che Gesù Cristo si è veramente incarnato, lui come Verbo di Dio, Figlio di Dio, nel grembo della Vergine Maria, quindi nell'utero della Vergine c'era presente il Figlio di Dio, e lei lo ha partorito come uomo. Poi ha unito in sé le 2 nature, nel suo grembo ha unito la natura divina e quella umana. E questo era Cirillo d'Alessandria, con tutta la sua scuola e gli altri 150 vescovi che la pensavano come lui. Ma Nestorio di Antiochia era un puritano, insomma, diceva: no, non è possibile che la Madonna venga chiamata madre di Dio, perché Dio non è stato generato da lei. Sì, si diceva, ma nella concezione il Verbo di Dio si è incarnato in lei. No, non può Dio fare dire l'infinito, essere accorto. Insomma, a un certo punto dice: va bene, la Madonna ha generato un uomo e poi il Cristo si è servito di questo uomo, ma sono 2 nature diverse. Un conto è l'uomo, il Cristo, un conto è Gesù, il Figlio di Dio. Era un'eresia, perché il mistero rivelato dall'angelo e così patrocinato, o meglio vaticinato, da tutti i libri vetero-testamentari, parlavano di questa incarnazione di Dio. E allora diceva: siccome lei ha generato il Cristo, al massimo può essere chiamata Christotokos, cioè generatrice di Cristo, nel quale poi ha agito il Verbo di Dio, ma non Theotokos. E le lotte teologiche a volte sfociavano anche in lotte fisiche. Sappiate che è venuto anche il Concilio di Trento, siamo nel 1600, si tiravano la barba e i cazzotti i vescovi per tirare avanti poi quello che hanno detto. Vabbè, comunque, allora non c'era molta distinzione tra la Chiesa e lo Stato, anzi, convivevano, dicevano insieme le cose. Si sono rivolti all'imperatore Teodosio I e gli ha detto: dai, bisogna che mettiamo a fuoco un po' queste cose. E indice il concilio di Nicea, non il concilio di Efeso, e non siamo nel 431, ma nel 385. E a Nicea cominciano a mettere giù il credo, che noi abbiamo ancora oggi. Meglio, una prima parte del credo, dove non si specificava come Gesù si è incarnato. E allora dicono Teodosio I: senti, qui ci vuole un altro concilio. E lui lo indice a Nicea, scusate, a Efeso. Efeso è in Turchia attualmente. E siamo nel 431. Lui lo indice, viene visato anche il Papa. Sì, ma mica c'erano gli aerei, prima che arrivavano gli avvisi, prima che tornavano. Vabbè. E il 21 di giugno del 431 a Efeso si apre il concilio indetto dall'imperatore Teodosio I per capire, per dipanare questi contrasti che riguardavano la persona di Gesù, si è incarnato sì o si è incarnato no. E allora lì Cirillo d'Alessandria, un sant'uomo, sapete, alla larga da lui perché aveva un carattere insopportabile, impossibile, un prepotente di uno che ha condizionato tutti i vescovi che erano presenti al concilio di Efeso, 26 giugno del 431, 21 giugno, 21-6, e le condizioni a portare di signori, le cose stanno in questi termini. Va detto che Cirillo aveva discusso a livello epistolare con Nestorio e aveva mandato tre lettere in cui, non la lettera ciao amico, in cui si discutevano le cose teologiche. E l'ultima lettera, la terza, e il Nestorio non ha saputo rispondere, perché era così profonda teologicamente che l'ha messo con le spalle al muro. E allora lui fa approvare questa lettera. E in questa lettera si definisce che la Madonna è veramente la madre di Dio, nel senso che il Verbo di Dio si è incarnato in lei, quindi lo ha generato lei nelle due nature che si uniscono in maniera ipostatica, si diceva, no? In maniera inscindibile. L'una è con l'altra e basta per sempre, anche la risurrezione. Il 22 giugno, il giorno dopo, fa approvare proprio questa sua terza lettera in cui si afferma che davvero il Figlio di Dio si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Pertanto noi definiamo la Madonna Theotokos, Madre di Dio, dando il titolo alla Madonna si risolveva il problema che riguardava Gesù Cristo. Quindi non era la discussione della Madonna, era sulla natura vera di Cristo. E dicendo, ma se lei è Theotokos, allora Cristo veramente si è incarnato, veramente è venuto tra noi, ma come Dio non è qua che si è servito poi di un altro corpo, quello del Cristo, no, è lui che è Cristo, è Figlio di Dio, quello vaticinato da tutti i profeti e annunciato nel Vangelo alla Vergine Maria. Va detto che non erano ancora arrivati la delegazione di Nestorio con tutti i suoi vescovi, non erano ancora arrivati nemmeno i legati pontifici, per cui era un concilio, ma zoppo, non poteva essere un concilio universale dunque ecumenico, mancavano i legati pontifici, ma sono arrivati subito, ormai il dogma era fatto, e hanno fatto anche una grande festa. Il 22 giugno del 431 Efeso si era illuminata a festa come se ci fosse già Venere, le fiaccole, processioni mariane, canti mariani, inni alla Vergine, giving you for the truth. Quando sono arrivati i legati pontifici, hanno letto, hanno capito, hanno detto ok, a nome del Papa noi proclamiamo la validità di questo concilio. E così è diventato ecumenico il concilio di Efeso, dove si è definita solennemente la divina maternità della Vergine Maria. Vi risparmio tutti i contrasti di Estonia, Cirillo, lasciamo perdere, Estonia, arriviamo alla teologia che ci riguarda. I legati pontifici hanno fatto ritorno a Roma, siamo a giugno. Il milanese, perché c'era anche un legato di Milano prestato a Roma, quindi un romano, un milanese, un ambrosiano, erano giù come legati pontifici. Sono tornati con i mezzi di allora a Milano. Il legato pontificio è arrivato in dicembre. A Roma forse anche non prima, però loro hanno preferito fare dopo la festa, proprio dalla puerpera, secondo la cultura orientale, la quale diceva che si andava dalla Vergine che aveva partorito, cioè la mamma che aveva partorito, 8 giorni dopo, per farle le congratulazioni. Noi prima esaltiamo la gestante e si vede subito il perché. Loro la puerpera ed è il primo dell'anno ancora che i romani celebrano la Theotokos 8 giorni dopo il Natale. Però, ecco, diciamo, torniamo al Natale nostro, va. Questo legato pontificio torna, il vescovo raduna il suo senato di allora e riferisce come sono andate le cose. Sapete, era il primo dogma che si faceva, circa la paternità di Maria, che riguardava anche l'incarnazione di Cristo. Tant'è che è stata chiamata anche incarnazione questa domenica. E il vescovo ha detto, vabbè, allora bisogna far festa, E ha indetto immediatamente, nella sesta domenica dell'avvento ambrosiano, allora non sei anche per i romani, ha indetto la festa della solenne della Divina Maternità della Vergine Maria. Ecco perché abbiamo il colore bianco, gli abiti belli in onore della Madonna. E hanno fatto grande festa a Milano. Fin qui le origini. Che cosa vuol dire per noi celebrare la Trinità della Madonna, la Divina Paternità della Madonna, che riguarda proprio la vera incarnazione del Figlio di Dio? Una precisazione teologica, se no rischio di essere frainteso. Guardate che il termine Theotokos, in greco, non significa teologicamente genitrice della divinità, no, ma genitrice del Verbo incarnato. E adesso noi che celebriamo questa festa, ma siamo alla sesta domenica del nostro avvento, che cosa ci vuol dire questa festa? A parte la devozione mariana, a parte la grazia e il ringraziamento che dobbiamo darle per il suo sì al progetto di Dio, a parte teologicamente noi ci prepariamo a celebrare nella notte di Natale la vera incarnazione del Verbo di Dio che viene a farsi uomo per noi. E lo diremo nella notte di Natale, l'anticipo solo come meditazione prima di Natale, prima della messa, che viene a fare Natale per poter vivere la Pasqua, cosa che è già adombrata nella prima lettura, perché si chiedono: ma chi è costui che viene da Edo con le vesti tinte di rosso, nella sua veste che avanza con forza? È perché la sua veste e i suoi abiti sono come quelli di chi pigia nel torchio. E qui è adombrata la Pasqua, ma ne parleremo la notte di Natale alla veglia prima della celebrazione della messa. Adesso direi lasciamoci acculturare ancora 5 minuti, abbiate pazienza, insomma è l'ultima domenica dell'avvento, è una festa e bisogna che le dica le cose, sennò mi sento tradito io le parole di Dio, lasciate, quindi pazientate. Isaia, ecco la prima lettura, affascinante, ci stimola ad una preparazione interiore al mistero del Natale e fa annunciare alla Chiesa che con il suo Natale Gesù ci ha salvati. Viene come Salvatore. Dite alla fine di Dio, ecco arriva il tuo Salvatore. Va bene. E San Paolo ci dice come prepararci ad accogliere questo Salvatore. Dice con la gioia nel cuore e con amabilità con gli altri. Torniamo a Isaia. Ci ricorda che il Signore è veniente come Salvatore. E poi nel mistero pasquale sarà anche il nostro Redentore, così come vi ho detto prima. Luca precisa che il Signore verrà a noi attraverso la collaborazione di una donna. Vedete che bello, arriverà come Salvatore. Preparate il cuore ad accoglierlo. Sì, ma come arriva? Con la collaborazione di una donna, la Vergine Maria, ecco qui la Theotokos. Una donna che all'annunciazione divina si consegnerà totalmente e radicalmente alla parola di Dio. Ecco la serva del Signore. Si compie in me la tua parola. Lei si affida alla parola di Dio. Ecco perché vi ho detto, non tradico, la parola di Dio ve la annuncio, ve la commento un po'. Per ricevere il Signore, e noi adesso facciamo la nostra meditazione per noi, per ricevere il Signore veniente per ciascuno di noi, dobbiamo fare nostre le parole dell'Annunciazione. affidandoci radicalmente al Signore, alla sua parola, alle decisioni. Questi due giorni ci separano da Natale, come la Madonna, anch'io voglio fidarmi del Signore, anch'io mi affido a Lui, non ho paura del domani, ce l'ho in mano Lui, vivo radicalmente il mio presente, con quella gioia e affabilità di cui ha parlato San Paolo. Quindi anch'io voglio affidarmi radicalmente al Signore, alla sua parola, anch'io voglio dire, sono qui Signore, fai di me ciò che ti pare. E allora dobbiamo lavorare seriamente nel nostro spirito. E Santa Isaia dice, togliete le pietre dal cuore. Certe offese ricevute sono pietre che sono rimaste dentro, sapete, e ci rendono faticoso il perdonare. Certi sbagli, certi peccati, chiamate come volete, che abbiamo fatto, ci rimordono dentro, sono pietre di inciampo, non ci fanno respirare profondamente, camminare speditamente verso il Signore. Poi spianate, spianata la strada, liberatela dalle pietre. Arrivo per questo, quindi prepara il tuo cuore, il tuo cammino, la tua vita sociale, familiare, ecclesiale. Spiana, spiana, lascia aperto. Dimentica, deponi tutto nel cuore del Signore, brucia Lui tutto, fornace ardente di carità è chiamato il cuore di Gesù. E allora bisogna togliere queste pietre, ma come faccio? Bisogna educare il cuore con la preghiera. Molte volte, o quasi tutte le raffigurazioni, le pitture che presentano l'angelo che fa l'annuncio alla Madonna, mettono la Madonna sempre in ginocchio in atteggiamento di preghiera, con la preghiera più intensa di questi giorni. Sì, è vero, gli ultimi giorni di Natale, quante cose bisogna ancora fare. E c'è una cosa che va fatta a dispetto di tutto questo raccoglimento interiore. Perché? Perché questo cammino verso il Signore e le nostre scelte che dobbiamo fare dopo la celebrazione del Natale siano scelte di una persona convertita. Cosa vuol dire? Guardate, brevemente finisco, ce lo dice San Paolo. Dice così, fratelli, quello che è vero, la verità, eccetera, quello che è nobile, al di sopra della cintura, per favore, quello che è giusto, il giudizio della mente e del cuore, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. E ci dice anche perché. Questa è la condizione perché il Signore sia sempre con noi e il Dio della pace sarà con voi. Ecco che allora la Sacra Scrittura oggi, dopo aver presentato la Vergine come Theotokos, quindi Gesù è il vero figlio di Dio che si fa figlio dell'uomo per farci diventare a nostra volta figli di Dio, la parola di Dio ci dice, ci ho tracciato il cammino su cui devi camminare questi pochi giorni che ti separano dal Natale, sono manciate di ore. Beh, vendiamole con questo atteggiamento di conversione dello spirito nel cuore della vita, perché sia celebrato degnamente il Natale in chiesa, nel nostro cuore, nelle nostre famiglie. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.